Benvenuti a questo nostro approfondimento. Oggi parliamo di ADAM Accessibility, APS. È un'associazione italiana non profit molto interessante che lavora sull'inclusione delle persone con disabilità. E le informazioni che useremo, ecco, vengono da una presentazione video fatta proprio dal presidente Paolo Maria Vissani. Cercheremo di capire bene qual è la visione di ADAM, la loro missione specifica. Si parla molto di barriere culturali, che è un po' il loro cavallo di battaglia, direi. E poi termini come fruibilità, ospitalità, cosa vogliono dire davvero in questo ambito? L'idea è andare un po' oltre la solita accessibilità fisica, no? Anche se quella resta fondamentale, ovvio. Bene, allora, iniziamo a vedere un po' più da vicino questo materiale. ADAM Accessibility, APS, dicevamo, Associazione di Promozione Sociale. Secondo Vissani, qual è il cuore della loro missione?
Beh, la missione che dichiarano è molto chiara, direi. Vogliono promuovere attività, progetti, tutto quello che serve per superare le barriere culturali. E le vedono come l'ostacolo principale, quello che limita libertà e diritti non solo per le persone con disabilità, ma anche per chi è in situazione di svantaggio sociale. Insomma, il punto chiave è che per loro queste barriere culturali sono, come dire, la radice del problema. Spesso sono alla base di altre barriere, anche quelle architettoniche, per esempio.
Ah, interessante questo punto di vista. Quindi prima la cultura, poi il resto, in un certo senso.
Esattamente. E Vissani collega tutto questo, tra l'altro, alla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, quella che l'Italia ha ratificato. Cita in particolare l'articolo 30. E lì non si parla solo di accesso, ma proprio del diritto a partecipare alla vita culturale, alla ricreazione, allo sport. L'accento è sulla parola diritto, capito? Non una concessione, ma un diritto fondamentale.
Certo, il diritto alla partecipazione. Molto chiaro. E senti, Vissani nel suo intervento fa anche riferimento a delle definizioni dell'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Sembrano importanti per come costruiscono il loro discorso. Parla della differenza tra disabilità, che sarebbe l'incapacità temporanea o magari permanente di fare certe cose, e handicap. L'handicap come svantaggio sociale che viene dalla disabilità. Perché questa distinzione è così centrale per ADAM?
Come una condizione della persona. Ok, fisica, sensoriale, intellettiva. Può essere temporanea o permanente. L'handicap, invece, in questa lettura, non è una conseguenza diretta e inevitabile della disabilità. Nasce piuttosto dall'incontro tra la persona con quella condizione e un ambiente che può essere fisico, ma anche sociale, culturale, che non è pronto, non è preparato ad accoglierla. Sono gli atteggiamenti, i pregiudizi, la poca informazione o anche solo quella che Vissani chiama spesso disattenzione. Ecco, sono queste cose che trasformano una disabilità in uno svantaggio sociale, in un handicap, appunto.
Fa pensare a quante barriere invisibili magari creiamo senza neanche accorgercene, solo per mancanza di pensiero, di considerazione.
Esattamente. È proprio quello il punto. Il focus si sposta. Non è il limite individuale il problema principale, ma le barriere create dal contesto sociale e culturale. Ovviamente non si nega la realtà della disabilità, ma si dice che lo svantaggio, l'handicap, è per buona parte una costruzione sociale. E come tale si può, anzi, si deve smantellare. E bisogna partire proprio dalla cultura, dagli atteggiamenti.
Questo ragionamento ci porta dritti ai concetti che Vissani introduce subito dopo: accessibilità e fruibilità. Allora, l'accessibilità la definisce in modo abbastanza classico, no? La possibilità materiale di raggiungere, usare spazi, servizi, in sicurezza e autonomia. Ma poi arriva questo termine, fruibilità. Cosa c'è in più nella fruibilità?
La fruibilità è, diciamo, un passo avanti, un salto di qualità. Non si tratta solo di poter tecnicamente entrare in un posto, usare un sito, partecipare a qualcosa. La fruibilità guarda alla qualità complessiva dell'esperienza. Cioè, un ambiente, un prodotto, un servizio è fruibile se è facile da usare, se l'interazione è gradevole, se ti dà soddisfazione, se ti permette di goderne davvero. È l'aspetto umano, esperienziale dell'accesso, insomma.
Quindi non solo posso farlo, ma come mi fa sentire farlo?
Proprio così. Facciamo un esempio, magari aiuta. Pensa a un sito web. Un sito accessibile magari rispetto a tutti gli standard tecnici. Puoi navigarlo con uno screen reader, ok. Ma un sito fruibile, oltre a questo, avrà un linguaggio semplice, chiaro, un design che non ti mette ansia, informazioni facili da trovare, processi che funzionano senza intoppi. Rende l'esperienza non solo possibile, ma anche, positiva, soddisfacente.
Capisco. E Vissani lega quest'idea di fruibilità a una sua osservazione molto personale, mi sembrava, basata sulla sua esperienza. Dice che è raro, anche quando le leggi sull'accessibilità sono rispettate formalmente, cosa che ammette non è nemmeno così scontata in Italia, ecco, è raro trovare quella sensibilità diffusa che ti garantisce un rispetto sostanziale. Torna l'idea della disattenzione, no? Dice che una persona con disabilità spesso si ritrova handicappata proprio per questa mancanza di cura dei dettagli, quelli che fanno la differenza nell'esperienza reale.
Assolutamente. La fruibilità cerca proprio di riempire questo spazio tra la regola formale e l'esperienza vissuta. E risponde a dei bisogni fondamentali che Vissani elenca molto bene. Primo, avere informazioni corrette, complete, affidabili prima di andare in un posto o usare un servizio. Così puoi scegliere sapendo cosa ti aspetta. Secondo, un'accoglienza che non sia solo, diciamo, funzionale, ma anche gradevole, che ti faccia sentire bene, a tuo agio. Terzo, poter mantenere la massima autonomia possibile. La fruibilità mette al centro la dignità della persona e la qualità dell'interazione.
E per tenere insieme tutto questo, informazione affidabile, accoglienza bella e buona, l'esperienza positiva, Vissani usa una parola, ospitalità. Una parola che usiamo tutti i giorni, ma qui cosa significa di preciso nell'approccio di Adam?
Solo l'atto di accogliere qualcuno alla porta, diciamo. È un approccio generale. Include, prima di tutto, l'affidabilità dell'informazione. Cioè poter sapere prima, chiaramente e onestamente, se un posto, un evento, un servizio fa davvero al caso tuo, con le tue esigenze specifiche. Questo ti permette di scegliere. E poi include l'efficacia e la gradevolezza dell'accoglienza vera e propria. Creare un ambiente dove non solo puoi entrare, ma ti senti benvenuto, capito, supportato se serve, ma senza, senza paternalismi, ecco.
Ah, quindi un'ospitalità molto attiva, che abilita la persona.
Esatto, diventa un fattore abilitante. Non è un adattamento passivo di chi offre il servizio, ma un modo proattivo di pensare che mette la persona e la sua esperienza al centro. Promuove proprio quella che Vissani chiama la libertà delle libertà. Poter scegliere dove andare, cosa fare, come partecipare alla vita sociale e culturale, basandosi su informazioni vere e sull'aspettativa di un'esperienza positiva, dignitosa. È un po' l'antidoto culturale alla disattenzione di cui parlavamo prima.
Un concetto davvero ricco. Però a questo punto la domanda viene spontanea. Come si traducono queste belle idee, barriere culturali, fruibilità, ospitalità, in cose concrete? Cioè, Adam, come trasforma questa filosofia in strumenti che poi le organizzazioni possono usare davvero? Vissani accenna a dei modelli validati dall'associazione.
Pali, che hanno scopi un po' diversi. Il primo è lo standard Adam Gestione Accessibilità Fruibile. Questo è un modello gestionale, pensato per l'intera organizzazione, pubblica o privata che sia. Si rivolge a chi vuole dimostrare un impegno serio, sistematico, verso le persone con esigenze specifiche. Non guarda solo un pezzettino, ma le politiche generali. Come si comunica in modo affidabile, come si danno informazioni chiare, corrette, come si gestisce l'accoglienza, efficace, gradevole. È un approccio sul come lavora l'organizzazione nel suo insieme.
Ok, un modello per l'intera struttura. E il secondo?
Il secondo è lo schema ADE-DAM-prodotto, fruibile. Questo, invece, ha un focus più stretto. Si concentra su un prodotto-servizio specifico, definisce i principi, i criteri, le attività che servono per identificare, raggiungere e poi mantenere nel tempo certi requisiti di fruibilità per quel particolare risultato. Potrebbe essere, non so, un percorso dentro un museo, un'app, un evento particolare. Anche questo vale sia per il pubblico che per il privato. La differenza chiave è questa. Lo standard è sull'organizzazione. Lo schema è sul singolo prodotto o servizio.
Capito la differenza. Uno è il sistema, l'altro è il risultato che si tocca con mano.
Vissani diceva anche che il marchio che identifica questi strumenti e anche la formazione collegata è registrato, addirittura con un brevetto ministeriale, segno che ci tengono a proteggerlo e a dargli serietà. E poi sottolineava un aspetto tecnico che mi sembra importante. Questi modelli si basano sui principi e sui criteri delle norme internazionali UNI, EN, ISO sulla gestione della qualità. Perché questo è rilevante e che vantaggi dà avere requisiti oggettivi, valutabili, verificabili, certificabili.
Ma l'allineamento con i principi ISO è importante per varie ragioni. Prima di tutto dà credibilità, dà rigore a questi strumenti di ADAM. E poi, cosa molto pratica per le aziende, vuol dire che questi modelli si possono integrare più facilmente con altri sistemi di gestione qualità, tipo ISO 9001, che magari già usano. Così si evitano doppioni, è più efficiente. Il fatto poi che i requisiti siano oggettivi, valutabili, verificabili, significa che non parliamo di chiacchiere e di vaghe dichiarazioni di intenti.
Niente fuffa, insomma.
Esatto, e questo ha un doppio valore. Per le organizzazioni, avere uno standard, uno schema che può essere certificato da un ente terzo indipendente è un modo concreto, credibile, per far vedere che fanno un passo in più rispetto alla legge. Permettere di dire in modo verificabile: guardate che noi non ci limitiamo al minimo indispensabile sull'accessibilità, ma investiamo davvero in fruibilità e ospitalità per migliorare l'esperienza dei chiusi ai nostri servizi o prodotti. E per le persone con disabilità o esigenze particolari, questi marchi diventano un segnale, uno strumento per riconoscere e scegliere quelle organizzazioni, quei prodotti, quei servizi che hanno dimostrato un'attenzione vera, verificata. Facilitano proprio quella libertà di scelta di cui parlava Vissani, basata su informazioni affidabili.
Quindi non solo per autovalutarsi, ma anche per comunicare fuori e per aiutare le persone a scegliere. Oltre a creare questi standard e schemi, Vissani presenta ADAM anche come un punto di riferimento per la formazione, per la cultura su questi temi. Parlava di validazione di corsi. Che obiettivo ha questa attività? Non bastano gli standard?
Evidentemente no. Per ADAM fornire lo strumento non basta se non si lavora anche sulla diffusione della cultura che c'è dietro. L'obiettivo della validazione dei corsi, che Vissani specifica, avviene su richiesta e solo se i contenuti sono in linea con la missione di ADAM, è proprio questo: diffondere la cultura dell'inclusività, dell'accessibilità sostanziale, della fruibilità, in una parola, dell'ospitalità.
Quindi creare competenza.
Proprio così. La formazione serve a creare le competenze dentro le organizzazioni per poter applicare davvero e in modo continuo lo standard gestionale o lo scala prodotto-servizio. Vissani accennava a corsi per formare auditor, interni o esterni, che sappiano verificare se i modelli sono applicati bene. E corsi per consulenti, che aiutino le organizzazioni a implementare tutto il percorso. Si tratta di far entrare questi principi nella pratica di tutti i giorni, di non lasciarli solo sulla carta. E creare una rete di professionisti formati, Vissani parlava anche di tenere degli elenchi di personale qualificato, aiuta a costruire un ecosistema di competenze su questi temi.
Quindi una formazione che non è solo tecnica, ma anche culturale, per un cambiamento che sia profondo e che duri nel tempo. E questo ci riporta un po' all'obiettivo generale che Vissani ripete alla fine. L'idea è superare le barriere culturali viste come la causa numero uno di tante altre difficoltà, anche quelle strutturali, fisiche. Lo scopo finale di questi strumenti gestionali operativi è doppio. Da un lato, permettere alle organizzazioni di dimostrare che ci tengono, che hanno attenzione per le persone con esigenze speciali. Dall'altro, permettere a queste persone di riconoscere facilmente chi ha questa attenzione senza dover sempre essere costrette necessariamente a chiedere, come dice lui. Si punta a un sistema dove l'informazione arriva prima, è chiara e l'accoglienza di qualità è la normalità, non l'eccezione da rincorrere.
Perfetto.
Allora, se dovessimo tirare le somme, i punti forti di questa analisi del lavoro di ADAM Accessibility, basata su quello che ci ha raccontato Vissani, quali sarebbero? Io direi, prima di tutto, questa prospettiva particolare che mette le barriere culturali al centro come radice del problema dell'esclusione, giusto?
Assolutamente.
Poi l'importanza che danno a fruibilità e ospitalità, che non è solo la rampa, ma è la qualità dell'esperienza umana, no?
Esatto, l'esperienza complessiva.
E infine lo sforzo concreto per tradurre tutto questo in strumenti pratici. Standard, schemi, formazione, che però sono basati su criteri oggettivi, verificabili, per aiutare un cambiamento vero nelle organizzazioni.
Sì, concordo pienamente. Questi sono proprio gli elementi che li distinguono, mi sembra. E forse proprio partendo da questa forte enfasi sulle barriere culturali e sull'idea ampia di ospitalità, possiamo chiudere con uno spunto di riflessione per chi ci ascolta. Al di là dell'adottare uno standard certificato, che ovviamente è un impegno strutturato, potremmo chiederci quali piccoli cambiamenti, ma magari significativi, potremmo fare noi nelle nostre interazioni di tutti i giorni, nel modo in cui pensiamo un piccolo servizio, anche digitale, o in cui comunichiamo. Ispirandoci proprio a questi principi, pensiamo all'importanza dell'informazione chiara, all'ascolto attento dei bisogni, a un atteggiamento di accoglienza, genuina. Come potrebbero questi piccoli gesti quotidiani, guidati da quest'idea di ospitalità, migliorare davvero l'esperienza delle persone con esigenze diverse che incrociamo ogni giorno? Magari, ecco, non serve sempre aspettare la certificazione per iniziare a smontare pezzetto per pezzetto le barriere culturali intorno a noi.
È una riflessione molto bella, molto concreta. Porta questi concetti un po' astratti nella nostra realtà di tutti i giorni. E con questo spunto direi che possiamo concludere la nostra esplorazione del lavoro e della filosofia di Adam Accessibility APS, per come ce li ha presentati il presidente Vissani. Un approccio che ci sfida un po' tutti a pensare all'inclusione non solo come una questione di leggi o di strutture fisiche, ma soprattutto come una questione di cultura, di attenzione e di qualità delle relazioni tra persone.